File numero 13, pagina 134. 6 novembre 1945, Trieste. Carissima Lorenzina, sono riuscita ad avere la dichiarazione della Croce Rossa slovena che ti accludo. Il presidente della Croce Rossa slovena è riuscito a sapere che ad Ajdussina, all'ufficio criminali di guerra, si trovano dei documenti con la lista di tutti i fucilati. Credo si tratti dei registri del Coroneo, dove gli usciti, poi uccisi, venivano segnati con una crocetta, come mi aveva detto Don C. La prossima settimana il presidente si recherà ad Ajdussina per esaminarli e me ne comunicherà poi l'esito. Tu sei riuscita a sapere qualche cosa? In caso affermativo fammelo sapere. Il presidente della Croce Rossa slovena mi pregò di comunicare per mezzo tuo alla signora Bergins di Udine, che tu devi conoscere, mi disse, che suo marito, il dottor Bergins, è stato ucciso a Trieste e sepolto al cimitero nostro di Sant'Anna a D23-8-1944. La sua tomba è identificata. Saluti affettuosi, in modo speciale alla mamma, tua Dionisia. Di seguito alcune lettere inviate da Dionisia alla madre di Cecilia tra gennaio 1946 e l'aprile 1948. 15 gennaio 1946, Trieste. Distinta signora, dalla Lorenzina lei avrà già saputo che tutti i desideri da lei espressi nella sua lettera da Rovigo del 24 dicembre, da me ricevuta a Capodanno, erano stati già da me eseguiti interpretando il suo cuore. Come sua rappresentante sono stata a pregare accanto alle bare e le ho accompagnate a San Giusto. Ho trovato un giornale che riporta integralmente il discorso del vescovo e glielo porterò. Del ritrovamento degli oggetti avevo subito fatto avvertire Lorenzina, che appunto per questo venne a Trieste il 26 dicembre, ma degli oggetti rimasti non riconobbe nulla. Altri parenti ebbero invece l'avventura di riconoscere in giacche, mantelli, indumenti dei loro cari, e così abbiamo la sicurezza che tanto i prelevati dal Coroneo del 6 aprile quanto quelli del 4 e del 5 aprile sono stati trasportati a San Sabba. Della data dei funerali, il primo venerdì di gennaio è stata celebrata a San Giusto una messa solenne per tutti i caduti di San Sabba. Un'altra messa ho fatto celebrare io il 6 gennaio per Cecilia, che ormai è triestina e a casa mia è considerata una defunta carissima, quasi un membro della famiglia. Spero che ora tutto sarà già passato e che lei e i suoi potranno passare quest'anno nuovo nella serenità e nella pace. Dionisia, Dionisio. 7 aprile 1946, Trieste. Gentile e cara signora, questi giorni ho pensato molto a lei. Venerdì ho assistito alla Santa Messa celebrata a San Giusto in suffragio della sua Cecilia. Oggi c'è stata a Sant'Antonio la Messa e la commemorazione di Paolo Reti, finito anche lui a San Sabba col terzo trasporto, due giorni dopo Cecilia, per l'ottava di Pasqua. Paolo Reti ha lasciato la moglie e tre bambine. Cecilia e i genitori, i fratelli e gli amici in questa valle di lacrime che a un anno dalla loro partenza non è di molto migliorata. Hanno speso bene la loro breve vita e hanno lasciato noi a continuare la loro opera nella sofferenza che davvero non manca. Fortunati noi che abbiamo fede e sappiamo la funzione e l'efficacia del dolore. Che il Signore aiuti lei e i suoi a sopportarlo. Io prego per lei e le sono vicina. Mi ricordi ai suoi, in modo speciale alla Lorenzina. Dionisia, Dionisio. 13 aprile 1948, Trieste. Gentile e carissima signora, appena oggi le contraccambio i suoi graditissimi auguri pasquali. In questi santi giorni le sono stata particolarmente vicina. Come avrà fatto anche lei, ho offerto la Santa Comunione Pasquale per la sua Cecilia, approfittando dell'occasione dataci dal Santo Padre di lucrare così l'indulgenza plenaria per un caduto in guerra. E a San Giusto, il 4 aprile, è stata celebrata una santa messa di suffragio per il terzo anniversario del suo sacrificio, del quale speriamo di vedere forse anche quaggiù i frutti copiosi. Dionisia, Dionisio. Capitolo XII. Ricordi di parenti e amici. La mia consapevolezza di non essere capace di odiare gli uomini, malgrado il dolore e l'ingiustizia che ci sono al mondo. La coscienza che tutti questi orrori non sono come un pericolo misterioso e lontano al di fuori di noi, ma che si trovano vicinissimi e nascono dentro di noi. Etty Hillesum. Lorenzina. Oggi, dopo tanti anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, qualcuno si chiede che senso abbia avuto la resistenza e la principale obiezione è: la guerra sarebbe stata vinta ugualmente con la forza preponderante dei grandi mezzi militari di ogni genere. ma la storia è come un'immensa spiaggia costituita da innumerevoli piccoli granelli, ognuno dei quali, anche se apparentemente insignificante in se stesso, è un valore spirituale, morale, umano e operante. Lorenzina. Beati i famelici e i sitibondi della giustizia, perché saranno saziati. Matteo 5,6. Vide i fratelli affamati e ignudi, li coprì e diede loro di che sfamarsi. Li trovò percossi e sofferenti, medicò le loro ferite, li confortò, inseguiti e perseguitati, e li salvò. Scelse per sé il sacrificio ed accettò serena il martirio. La carità verso i fratelli perseguitati e sofferenti le aprì la via ad un silenzioso lavoro di soccorso e la seguì. Le presentò la croce e l'accettò con serena fermezza. Bianca Piva. Avevi vissuto nell'ora più tragica della patria, l'immane angoscia di tanti fratelli trascinati ai più barbari supplizi, e ti votasti a un'opera santa ed eroica. L'assolvesti con cuore fervente di donna, con forza e genialità virili. Operasti nel silenzio più chiuso per non tradire, spiata, rimanesti al tuo posto, perché nessuno dei tuoi cari portasse il peso della tua generosità. Nel silenzio si compì la tua tragica fine. Dopo lunghi mesi di estenuante tortura, il martirio ti trovò ferma e serena come nel giorno della cattura, quando al tuo povero babbo angosciato avevi detto: "Non temere, non ho fatto niente di male". Lui, la tua mamma, i tuoi cari che ti hanno attesa invano, conforti il dono divino di quella tua luminosa fortezza. Il tuo sguardo fermo e sereno, come i saldi propositi del tuo animo forte, la tua parola breve e misurata. Il tuo pallido volto che s'animava tutto per ogni bimbo che sapevi far sorridere a un gioco o incantare a una favola, non si cancelleranno mai dai nostri cuori. Costanza Cavarzerani, 4 aprile 1946. Ben ricordo una classe elementare, immense bambine, tutte vivaci, mie compagne care, chi dalla chioma bionda, chi corvina. E ricordo sul banco a me vicina. Una fanciulla bionda, un volto bello, un'espressione carina, un'anima serena, pia, profonda. Fatta grande quell'anima procede, sempre nell'umiltà maturandosi in tutta la sua fede ad ogni sentimento di bontà. Ed ecco sulla terra la bufera scatenarsi imperiosa. Cecilia è diventata un'infermiera vigilante, gentile, premurosa. Eppur lavora in tutta segretezza, lavora senza posa. E patisce in prigione la serrata nell'inquadrato muro. Però nella gran lotta ben temprata con la visione del ciel turchino e puro, è passata la morte e ha reciso con la sua spada il fiore. Povera casa, immane in te è discesa un'ombra di mestizia, mentre Cecilia con tenacia è ascesa all'amore, alla gloria, alla letizia. E passerà la storia, la martire non vinta, vittoriosa. Cecilia, vivi ancora nel ricordo di chi ti volle bene, in chi ammirò la tua operosa ora e pianse le tue pene. Gesù della passione, forte ti fece nel dolore atroce, chiusa fra il muro grigio di prigione, udivi la sua voce. Col silenzio e con la morte molte vite ella salvò. Maria del Vantesino. Era una ragazza timida, di carattere chiuso, ma molto generosa, sempre pronta a condividere con le compagne quello che aveva. Fisicamente era gracile, pallida, d'inverno aveva sempre i geloni. Il suo comportamento e il suo carattere non lasciavano presagire quello che poi avrebbe fatto. Giuseppina Conti. L'ho conosciuta da giovinetta quando la sua vita trascorreva placida tra la casa e la scuola, e mai nessuno avrebbe potuto dire che il suo non sarebbe stato un destino comune. Timida, modestissima, di tutto pareva capace, fuorché d'eroiche e decisive azioni. Come l'ho mal giudicata! Dovevo capirlo fin da quel giorno quando in montagna l'ho veduta arrampicarsi agile sulle balze più impervie per cogliere le stelle alpine per la sorellina. Ella non ha mai pensato al pericolo cui si esponeva. Pura, retta, quando vide una missione nobile da compiere, l'accettò e non se ne volle staccare mai. Dopo essere stata catturata e portata a Trieste, non ebbe paura di rimproverare una donna, amante di un ufficiale dell'SS che aveva l'incarico di sorvegliarla, la sua indegna condotta. Forse questa fu la causa della sua fine. In prigione era di esempio agli altri per la sua serena calma. Mai ella piegò, neanche negli interrogatori, quando, per indurla a parlare, le dissero che erano state fatte rappresaglie contro la sua famiglia. Quando poté vedere la sorella Lorenzina da una finestra del carcere, la prima domanda fu per sapere se a casa avevano avuto dei fastidi a causa sua. Don Redento Bello. amore alla famiglia, una di quelle famiglie esemplari che hanno onorato la nostra città. Entusiastica dedizione all'ideale della libertà, che la spinse a lavorare nelle file dell'Osoppo, sprezzante del rischio e del pericolo. Accettazione generosa e serena del sacrificio che la portò al cruento martirio, dopo aver sopportato carcere, sevizie e torture inaudite. Ecco la sintesi meravigliosa della indimenticabile partigiana Cecilia De Canutti. Capitolo XIII. Dichiarazioni, testimonianze. Come si fa a non ammettere che tale forza è la virtù propria della coscienza cristiana, del senso di fierezza e di carità cristiana nel momento in cui la nazione era depressa e viveva una delle sue più dure tragedie? Alcide De Gasperi. Di seguito sono riportate le dichiarazioni di alcuni partigiani rilasciate nel dopoguerra a sostegno della richiesta di ricompensa alla memoria per Cecilia De Canutti, assieme alle testimonianze di alcuni parenti. Nonino Giuseppe Rossi, vicecomandante del gruppo divisioni Osoppo, Udine, 28 maggio 1948. Fu nel giugno 1944 che la signorina Cecilia De Canutti chiese ed ottenne di far parte del movimento partigiano. Con il nome di Giovanna venne assegnata al servizio assistenza alle dipendenze di Don Giorgio del Tempio Ossario. Ma ben presto alla sua tempra energica e ardita non fu più sufficiente essere messaggera di conforto alle famiglie dei caduti, essere infermiera al capezzale dei feriti o distribuire soccorsi alle famiglie dei partigiani bisognosi. Chiese ed ottenne di essere adibita a compiti più ardui e perigliosi, ai quali era attratta dal suo alto spirito di sacrificio e dalla sua indomita volontà. Disimpegnò allora anche il servizio di portamessaggi e i comandanti dell'Osoppo, conosceva quindi la catena di comando, la videro sovente sorridente a portatrice di ordini, ed il tenente De Felici, Marco, capo della sezione radiotelegrafica italiana, ricevette tramite Giovanna vari messaggi da trasmettere al quartier generale italiano. Non poteva questa sua quotidiana attività passare inosservata alle numerose spie. Benché fosse al corrente di molti segreti del movimento partigiano, dalla sua bocca nulla trapelò. E i servizi ai quali aveva prestato la sua opera poterono continuare indisturbati a compiere i doveri loro assegnati. Maggiore Antonio Lanfaloni, capo nucleo Stralcio Roma, 2 febbraio 1946. Valorosa Croce Rossina dava la sua entusiastica, appassionata, fattiva collaborazione ad una missione militare operante nel territorio occupato dal nemico. Intelligente e decisa, si dedicava al difficile e rischioso lavoro affidatole, con tutta la fede della sua purissima anima di patriota. Non si è mai risparmiata. Ha effettuato lunghi percorsi in bicicletta e in zone montane per stabilire contatti con formazioni di patrioti. Ha trasportato a più riprese documenti assai compromettenti, superando con rara abilità i posti di blocco e la vigilanza dei nazifascisti. Approfittava delle sue continue peregrinazioni per raccogliere con capacità e intelligenza, più volte confermate, precise notizie sulla dislocazione dei comandi tedeschi, sull'ubicazione dei depositi, sull'efficienza delle officine militari. È stata più volte di esempio e di incitamento anche ad uomini spesso meno decisi di lei, e ai quali, con le sue parole tutte piene di fede, riusciva a trasfondere tutto il suo entusiasmo per la lotta di liberazione. Nonostante la multiforme attività e l'oneroso e pesante lavoro volontariamente impostosi, non ha mai avuto momenti di debolezza. Ha sempre agito con la più ferma decisione, dimostrando consapevolezza piena delle tragiche ore attraversate dalla patria. Anima buona, pur in mezzo alla sua complessa attività, si è adoperata per organizzare un ospedaletto clandestino dove curare numerosi feriti. E portava loro quotidianamente, con la sua efficace assistenza materiale, anche una fraterna, calda assistenza morale. Mentre stava per cadere in un tranello, tesole dalla polizia nemica in seguito a delazione, con grande coraggio riusciva a prendere il largo, conducendo a buon fine, assieme a un patriota che era con lei, una romanzesca fuga sui tetti di alcune case. Esortata a portarsi in salvo, pur consapevole del pericolo cui andava incontro, ma decisa ad evitare rappresaglie alla sua famiglia e a non desistere dalla multiforme attività patriottica che stava svolgendo, preferì restare al suo posto di combattimento. Arrestata poco dopo dal nemico, fu rinchiusa nelle carceri di Udine e successivamente in quelle del Coroneo a Trieste. Sottoposta a numerosi snervanti interrogatori e a ripetute torture per costringerla a svelare i nomi dei patrioti e dei componenti della missione militare con la quale era in contatto, opponeva sempre un netto, deciso rifiuto, anche quando i maltrattamenti superavano ogni limite di umana sopportazione. Perduto un occhio a causa delle sevizie patite, continuò a mantenere un contegno esemplare. Il nemico ben sapeva che la Deganutti conosceva molte cose e che se avesse parlato sarebbe stato possibile catturare molti patrioti e soprattutto raggiungere i capi delle organizzazioni locali. Per questo riservò particolare trattamento di raffinata ferocia verso la donna che, traendo forza dai suoi nobilissimi sentimenti e dalla sua grande fede, non parlò mai. Non una parola uscì dalle sue labbra. Il nemico, forse ammirato da tanto coraggio e tanta fede, sembrò volesse risparmiarla deportandola in Germania. Ma ai primi di aprile, invece, prelevata dal carcere del Coroneo, veniva condotta al supremo sacrificio, che affrontava con la calma dei forti, dando mirabile esempio del come la gente friulana sa servire la patria e per essa morire. Don Giorgio Vale, partigiano. Il sottoscritto Don Giorgio Vale, cappellano del Tempio Ossario, partigiano combattente, è lieto di poter ricordare l'eroica memoria della partigiana Cecilia Deganutti, medaglia d'oro, attestando di averla avuta preziosa collaboratrice nel lavoro di assistenza alle famiglie bisognose di partigiani combattenti, carcerati, deportati e caduti. Inoltre, di essersi valso soprattutto dell'opera sua instancabile, era crocerossina, per l'assistenza e le cure infermiere ai partigiani feriti. Visitava, curava, provvedeva medicine e medico, e questo fin dal giugno 1944. Di essere stato a conoscenza della sua attività e dei suoi viaggi di propaganda per trasporto e smistamento di stampe tra Udine, Pordenone e Venezia, e di aver avuto modo di conoscere i suoi fattivi contatti informativi con l'Intelligence Service, contatti che per il tradimento di Mauro le costarono la vita. Di aver infine ammirato in lei un carattere maschio, di ampia iniziativa, di vivo entusiasmo, di dinamica attività, di coraggio sprezzante di ogni pericolo e soprattutto di concreto amor patrio, suggellato da sublime martirio. Questo il sottoscritto può attestare per personale conoscenza, specialmente in grado di fornire testimonianza circa i particolari della cattura e della fine eroica della Deganutti, avvenuta per bruciatura nei magazzini della pilatura del riso a Trieste. Sui quali particolari crede opportuno consigliare a codesta associazione la richiesta di dettagliata testimonianza anche al partigiano Don Emilio De Roia. Il curatore di questo testo ha incontrato Don Giorgio Vale nella sua casa di Udine in via Crispi 39 nel settembre 1987. In tale occasione riferì quanto sotto riportato. Cecilia aveva un carattere forte, autoritario, come giusto avesse una persona che arrivò a resistere alle torture senza parlare. Il suo compito era di collegamento e di assistenza a partigiani feriti che venivano trasportati presso famiglie di Udine. La sera del 5 gennaio 1945, Don Emilio venne da me e mi disse che quella sera i tedeschi avrebbero arrestato Cecilia. Presi la bici e andai in via Girardini. Cecilia era già a letto. Fu svegliata e venne a parlarmi. Di fronte alle mie insistenze perché si mettesse in salvo, concluse: «Non voglio facciano del male ai miei vecchi». Mi chiese di far scomparire i documenti che teneva nascosti in casa, sotto la mensola della sua camera. Uno dei documenti era la mappa del cotonificio di Gemona, paese d'origine di Don Vale, dove dovevano essere fatti degli atti di sabotaggio. Quando uscii, ho visto in fondo alla strada i tedeschi che stavano arrivando a prendere Cecilia. Uno di loro mi seguì. In bicicletta mi inoltrai in una stradina, dove spensi la speciale lampada che si usava durante l'oscuramento. Mi voltai e con in mano una pila tascabile mi diressi verso il tedesco, che mi superò senza rendersi conto del trucco. Quando arrivai a casa mia, distrussi i documenti. Don Emilio De Roia, partigiano. Don Emilio De Roia nacque quinto di nove fratelli, a Klagenfurt, Austria, il 28 febbraio 1919, dove i suoi genitori, Luciano e Anita Savonitti, originari di Buia, si erano trasferiti verso i primi del Novecento. A partire dal 1929 frequentò il seminario arcivescovile di Udine. Nel 1941 venne ordinato sacerdote. Dal settembre 1943 al maggio 1945 partecipò attivamente alla resistenza, operando prima nelle carceri per il conforto e la liberazione dei prigionieri e, quindi, a sostegno delle brigate partigiane Osoppo. È stato così tra i protagonisti della liberazione di Udine, convincendo i comandi tedeschi in ritirata a consegnargli le chiavi della città e a sminare l'acquedotto e il magazzino viveri. Nel 1945 venne nominato cappellano nel poverissimo villaggio San Domenico alla periferia di Udine, ove fondò la scuola di arti e mestieri per qualificare professionalmente i tanti giovani senza lavoro. Nel 1952 fondò Casa dell'Immacolata, della quale rimase presidente fino al 3 febbraio 1992, giorno della sua scomparsa, per raccogliere ragazzi con gravi problematiche personali e familiari, portando la maggior parte di loro a un pieno riscatto morale e sociale. Impegnato nella solidarietà, particolarmente dopo il terremoto del 1976, fondò la Caritas diocesano udinese. Rivestì inoltre importanti incarichi a livello diocesano. Spirito libero e generoso, può essere considerato uno dei protagonisti della storia friulana nella seconda metà del XX secolo. Don Emilio dedicò 40 anni della sua vita alla casa da lui fondata, senza mai dimenticare l'impegno verso la crescita e la cultura della città di Udine. Nel dicembre 1991 fu aggredito e bastonato da parte di malviventi che volevano derubarlo e che lo minacciarono di far saltare la casa dell'Immacolata se non avesse pagato. Ricoverato nell'ospedale di Udine nel gennaio 1992, morirà il 3 febbraio 1992. A coloro che andavano a trovarlo diceva: «Grazie per aver trovato tempo anche per me». Fine file numero 13.